Ciao a tutti, bentrovati. Io sono Alex di AWS Italia. Oggi parliamo di uno dei servizi che forse conoscete già tutti, Amazon S3. Per chi non lo sapesse, è uno degli episodi più ascoltati di questo podcast negli ultimi 2 anni. È stato proprio quello su Amazon S3. Vi consiglio di andarvelo ad ascoltare. E per l'occasione ho deciso di invitare un collega di AWS che si occupa proprio di capacity planning all'interno di Amazon S3. Abbiamo con noi Dario De Agostini. Ciao Dario, benvenuto.
Ciao Alex, ciao a tutti. È un grandissimo piacere essere ospite del podcast italiano di Amazon Web Services.
Benvenuto, grazie a te. E come tutti, soprattutto i colleghi di AWS, non potete scampare alla domanda di rito, quindi ti devo chiedere da quanto tempo utilizzi AWS, poi magari mi racconti anche meglio che cosa fai nel tuo ruolo. E se ti ricordi qual è stato il primo servizio che hai usato nel cloud?
Come posso dimenticare il primo servizio che abbiamo usato? Sai che il primo servizio non si scorda mai. Allora, la mia prima esperienza con AWS risale a quando ero CTO di Tron, un'azienda italiana che ho cofondato e che sviluppa una soluzione di Digital Asset Management. Per chi non fosse familiare con l'acronimo e con la definizione, è una soluzione di gestione di contenuti digitali che tra le sue unicità aveva il fatto e ha il fatto che non solo include quello che è la gestione dell'archivio dei contenuti, ma anche la delivery dei contenuti. E grazie al fatto che gestisce la delivery, permette anche di tracciare l'utilizzo e ottenere degli interessanti insights su come vengono utilizzati i contenuti. E questa caratteristica mi ha portato a seguire con grande curiosità quelle che erano all'epoca le evoluzioni di Amazon Web Services. Da quando è stato lanciato C2 nel 2006, ho iniziato a seguire con molta attenzione questo ambito, perché il cloud computing era particolarmente interessante per il nostro ambito di business. Alla fine però abbiamo iniziato ad adottare Amazon Web Services e i servizi di Amazon Web Services solamente nel 2008, perché abbiamo dovuto attendere il lancio di CloudFront. Inizialmente abbiamo utilizzato 3 servizi, ci servivano tutti e 3 questi servizi per poter offrire un prodotto ai nostri clienti, e i servizi erano S3, EC2 e CloudFront. Quindi questi sono stati i primi 3 servizi che abbiamo utilizzato, e alla fine sono quindi 14 anni che in qualche modo orbito attorno all'universo di Amazon Web Services.
Ottimo, grazie mille Dario. Sicuramente è una bella tripletta di servizi che anche oggi, 14 anni dopo, continua a supportare tantissimi casi d'uso. E ti posso chiedere, dato che insomma ci hai raccontato già un po' della tua esperienza precedente come CTO di Tron, che cosa vi ha spinto 14, anzi forse ormai qualche anno in più, 14 anni fa ad adottare AWS, no? Perché magari oggi è quasi scontato, tantissime aziende nascono nel cloud, però ai tempi era stata una scelta, no? Quasi da pioniere. Ci puoi raccontare un po' che cosa vi aveva spinto a livello tecnico?
Hai assolutamente ragione, Alex. È stata una scelta difficile, è stata una scelta importante, ma è stata una scelta splendida da fare. Tron era un'azienda di software e la gestione dell'infrastruttura non si traduceva automaticamente in un beneficio per i suoi clienti. Quindi il fit dell'azienda verso i servizi cloud era naturale ed è stato un passaggio graduale, naturale. Tron ha adottato pienamente l'architettura cloud, approfittando della scalabilità, delle performance e concentrandosi sulla delivery del software. È stata una scelta sicuramente all'avanguardia all'epoca, ma ha ripagato Tron nel tempo. Pensa che da quando è stato lanciato S3, il costo dello storage, il costo di memorizzare dati su S3 è stato ridotto 107 volte, se ricordo bene, fino ad aprile del 2021. E quindi nel tempo questa scelta ha anche ripagato grazie all'efficienza che è continuata a migliorare nell'utilizzo del cloud.
Assolutamente, questa è un promemoria che cerchiamo di dare sempre, no? Questa idea che c'è un processo di ottimizzazione interno, che i servizi hanno proprio degli obiettivi di ottimizzazione per cui i prezzi tendono a calare piuttosto che aumentare, non è così intuitiva per tutti. E Dario, oggi ci puoi raccontare un po' di cosa ti occupi nello specifico in questo team, cosa fai in S3?
Io sono entrato in Amazon Web Services il 24 febbraio 2020, sono entrato direttamente in S3 e mi sono trasferito a Seattle, nello stato di Washington, dove è localizzata la maggior parte del team e dei team che lavorano ad S3. Essere co-founder mi ha dato la possibilità di vivere diverse fasi di crescita dell'azienda da un punto di vista privilegiato. Ho potuto vivere le diverse challenges che ha avuto l'azienda nella sua crescita e mi ha reso un candidato possibile per un ambito molto particolare di S3, il capacity planning. In pratica io mi occupo, il mio team si occupa, del capacity planning di una delle infrastrutture distribuite più grandi del mondo. Sono entrato in Amazon Web Services come Technical Program Manager e quindi come responsabile del programma di capacity planning di S3. Un programma che spazia tra più organizzazioni all'interno dell'azienda. Ma da dicembre dell'anno scorso, da dicembre del 2021, sono transitato al ruolo di Software Development Manager e oggi mi occupo del team che è responsabile del software che realizza le nostre previsioni, realizza la stima di crescita di quello che è il servizio di S3. Sono entusiasta della crescita che stiamo avendo e abbiamo grandissime ambizioni per il futuro.
Beh, sembra un ruolo molto divertente e impegnativo, Dario, ma facciamo un passo indietro perché magari non tutti hanno chiarissimo che cosa significa capacity planning, cosa c'entra con S3, cosa c'entra con i miei oggetti su S3, il capacity planning. Ci puoi spiegare un po' cosa significa per un servizio globale come S3 di Object Storage? Che cos'è il capacity planning?
Alex, S3 è il primo servizio di cloud storage offerto da Amazon. È uno dei foundational services. Significa che altri servizi che Amazon offre si basano su S3. S3 è usato molto frequentemente per gestire file e asset di tutti i tipi, dai file di log agli asset per le pipeline di continuous deployment, a asset statici per siti web, interfacce utente e molto altro ancora. Capacity planning significa creare e aggiornare costantemente la previsione di quanto verrà utilizzato in futuro S3. È un processo estremamente importante in quanto influenza, tra le varie cose, influenza i piani di crescita dell'infrastruttura. Quindi questa previsione è utilizzata, ad esempio, per influenzare quella che è la crescita dei data center, oppure la quantità dei componenti hardware che devono essere prodotti per poter costruire la nostra infrastruttura, o più banalmente pianificare quanto storage sarà necessario acquisire per il futuro. In sostanza, il mio team si occupa della gestione del demand signal. Noi creiamo quella che è la domanda futura, la previsione della domanda futura di S3 e ci occupiamo di far sì che questa sia allineata il più possibile a quella che è la supply, l'offerta disponibile sul mercato. Facciamo questo per ciascuna delle oltre 77 availability zone in cui il servizio è disponibile ad oggi e per tutte le future region e availability zone in cui sarà disponibile. E fare capacity planning in realtà significa anche essere responsabili di un'altra metrica estremamente importante per il business, che è l'efficienza con cui vengono memorizzati i dati. È una metrica che guida proiezioni molto importanti, guida KPI e obiettivi interni. Quindi è un ambito molto sfidante, estremamente importante e, se devo essere sincero, Alex, che mi sta dando grandissime soddisfazioni.
Molto molto bello, Dario, ma soprattutto dal punto di vista di un utilizzatore di S3 è molto confortante sapere che c'è qualcuno che si occupa di questo senza che ogni singolo cliente debba fare il capacity planning per il proprio storage. Sicuramente no, questo è uno dei temi che viene fuori spesso, no? Tutto quello che noi chiamiamo heavy lifting che viene nascosto tramite un'interfaccia API. Molto bello. E Dario, ci hai citato che hai cambiato ruolo poi a inizio 2020 e ti sei trasferito a Seattle. Immagino che in questi ultimi due anni hai anche vissuto alcuni cambiamenti, avete fronteggiato esigenze molto particolari, no? Per un'infrastruttura globale come quella di S3, a livello logistico, a livello organizzativo. Ci puoi raccontare un po' da insider come è stata vissuta anche da un punto di vista culturale?
Alex, questi 2 anni sono stati incredibili e non è solo per tutti gli avvenimenti che sono accaduti e che tutti conoscono in questi 2 anni, ma anche appunto internamente è stata una vera scoperta, una vera crescita costante. Infatti anche da cliente, quando ero cliente ho sempre ammirato quella che è la cultura aziendale di Amazon, ma dopo essere entrato in azienda mi sono reso conto di quanto sia profondo e vero il significato del motto di essere sempre day one, o di quanto siano importanti i leadership principles che guidano le nostre scelte ogni giorno. I leadership principles sono dei principi che abbiamo all'interno di Amazon che servono per guidare quelle che sono le scelte che facciamo quotidianamente. L'emergenza sanitaria globale ha presentato delle sfide difficili, delle sfide assolutamente incredibili, da quelle più note, più famose, come gli effetti sulla supply chain, i ritardi, ma anche a quelle magari meno note, come l'impossibilità di raggiungere fisicamente alcune zone del mondo. E questo alcune volte ha, ad esempio, impedito o ritardato quella che può essere la consegna o l'installazione di nuove infrastrutture. La cosa bella, la cosa positiva è che la struttura a piccoli team autonomi, abilitati a prendere decisioni indipendentemente e agilmente, unita al talento enorme di tutte le persone che mi circondano, ci ha permesso di trovare soluzioni molte volte geniali a tutti questi ostacoli. E onestamente sono orgoglioso di poter dire che non abbiamo creato dei servizi ai nostri clienti. E mi ricollego al tuo commento di poco fa, se vogliamo questo è un po' il dietro le quinte della magia di avere un infinite scaling, quello che viene offerto ai nostri clienti come servizio in cui il cliente non deve preoccuparsi di se ci saranno rischi nel crescere velocemente, o non deve occuparsi di fare capacity planning, perché noi lo gestiamo per conto di tutti i nostri clienti e garantiamo che ci sarà scalabilità.
Sì, tante persone con cui parlo ogni tanto dicono che S3 è il primo vero servizio serverless nel cloud, perché nessuno ha mai accesso ai server, è tutto dietro davvero un set di API molto intuitivo. E si è evoluto nel tempo. Io, Dario, ti volevo chiedere se hai qualche aneddoto interessante, qualche storia, qualche cosa che ti ha affascinato da dentro, diciamo.
Guarda, Alex, purtroppo, visto l'ambito di cui mi occupo, molte cose, molte informazioni non sono di pubblico dominio, però posso condividere che sono rimasto veramente colpito dalla scala di S3. S3 ospita oltre 100 trillion oggetti. Ora non mi ricordo più in italiano come si dice trillion, però è un numero veramente importante. Sono 10 elevato alla 14esima come numero di oggetti e continua a crescere ad un ritmo sostenuto. Questa scala rende estremamente svantaggiosa la gestione manuale di qualsiasi attività. E quindi alla scala di S3 anche gli eventi più rari ed improbabili, come ad esempio la corruzione di dati in memoria RAM, oppure ad esempio un incendio, si possono verificare con una frequenza relativamente elevata. E quindi è necessario continuare a costruire, ad evolvere strumenti automatizzati per la gestione di tutti questi casi, anche quelli più limite e quelli più remoti. Dover gestire le previsioni nel mio ambito significa anche dover gestire questa incertezza, dover prendere in considerazione casi poco probabili, ma che alla nostra scala possono capitare. E da questo punto di vista mi sono trovato molto d'accordo con quello che ha scritto il nostro nuovo CEO Andy Jassy nell'ultima lettera agli azionisti di metà aprile. A mio avviso lui è riuscito ad esprimere molto bene questi concetti, sicuramente meglio di quanto abbia fatto io, e consiglio veramente a tutti la lettura di questa lettera agli azionisti. E alla fine un altro aspetto che vorrei condividere è l'attenzione, una cosa che ho apprezzato moltissimo, è l'attenzione quasi maniacale a offrire un servizio, un vantaggio, un beneficio continuo ai nostri clienti. Si parte veramente sempre dal cliente e poi, come diciamo qui, si working backwards, si parte dal cliente e si lavora all'indietro fino ad arrivare a capire quali sono le attività da fare per portare il risultato. E questo comporta anche essere molto attenti all'impatto sul pianeta, cercare di avere sempre un impatto positivo sul pianeta. E a mio avviso è davvero bello vedere la costante evoluzione che abbiamo in questa direzione.
E ci puoi fare qualche esempio, Dario, di questa mentalità, di questi vantaggi, di questi benefici che cerchiamo sempre di inserire nei nostri sviluppi?
Alex, un paio di esempi che vorrei portare sono Glacier Instant Retrieval, che è una soluzione di archiviazione con accesso rapido ai dati, quindi è una soluzione pensata per ospitare dati che non hanno un accesso frequente, che hanno un ottimo rapporto di costo per terabyte, ma che permette di avere un rapido accesso alle informazioni. Oppure l'Intelligent Tiering di Amazon S3, che di fatto è una soluzione che automaticamente cambia il modo in cui vengono memorizzati i dati per offrire sempre miglior rapporto costo-prestazioni. E queste soluzioni portano un risparmio sensibile a tutti i nostri clienti che le utilizzano. E questo normalmente in alcune altre realtà potrebbe essere visto come una riduzione di ricavi, però a noi piace pensare invece che questo sia non solo un vantaggio per i nostri clienti, ma al tempo stesso è anche una riduzione dell'impatto che noi abbiamo sull'ambiente. Questo perché tra le varie metriche che noi utilizziamo in S3 per misurare i nostri obiettivi c'è anche la riduzione della carbon footprint. È molto stimolante vedere il risultato che i nostri sforzi portano da questo punto di vista, su questa metrica. E devo anche ammettere che in passato qualche volta sono caduto nel tranello di pensare che alcuni dei messaggi, dei claim che pubblicamente vengono fatti da alcune aziende fossero finalizzati soprattutto a un'attività di marketing, che poi in realtà non si traducessero in un effettivo cambiamento all'interno dell'azienda. E invece mi rendo conto di quanto sia importante il potere trasformativo che queste parole, che queste metriche hanno all'interno di Amazon. La nostra organizzazione è molto grande ed è tramite queste metriche, tramite questi obiettivi che riusciamo a portare un cambiamento. E io trovo ispirazione quotidiana nel fatto che il mio lavoro impatti direttamente un grandissimo numero di persone e più in generale ci aiuti a raggiungere un futuro che sia più pulito e più sostenibile e farlo il prima possibile.
Beh sì, Dario, questo in qualche modo si lega anche a un'altra novità che abbiamo annunciato abbastanza di recente su questo tema che un po' hai già menzionato, no? Della responsabilità a livello globale da parte di Amazon, da parte anche di AWS. E tu che cosa ne pensi?
Alex, penso sia estremamente importante continuare a mirare e ad ottenere un futuro pulito e sostenibile e cercare di farlo il prima possibile. E per questo sono veramente molto felice dal fatto che siano stati aggiunti due nuovi leadership principles all'interno di Amazon, uno legato al mirare di essere sempre il miglior employer, la migliore azienda per i propri dipendenti, e l'altro relativo proprio alla nostra responsabilità. Il fatto che Amazon abbia grande successo, che sia un'azienda così grande, così importante da un punto di vista globale, comporta avere una grande responsabilità. E l'aggiunta di questi leadership principles è estremamente importante, non sono solo parole. Vengono utilizzati costantemente all'interno di Amazon come criteri per decidere come prendiamo le decisioni. Sono utilizzati per valutare i nostri risultati. Quindi in Amazon, e in particolar modo in S3, abbiamo raggiunto una dimensione tale che le nostre decisioni hanno un impatto non trascurabile su tutto il pianeta. E per usare le parole di Jeff Bezos, good intentions don't work, cioè le buone intenzioni non sono abbastanza. E i leadership principles sono il modo con cui noi riusciamo ad andare intenzionalmente verso questi traguardi. Penso che l'aggiunta di questi due leadership principles sia un evento estremamente importante.
Assolutamente, sono d'accordo. E per chi volesse approfondire, ovviamente vi consiglio di dare un'occhiata. Trovate un sacco di dettagli, di riferimenti, se cercate su amazon.jobs, oltre a ovviamente trovare alcune delle posizioni aperte. Penso a Dario anche nel tuo team, ma magari ne parliamo un'altra volta. Io ti ringrazio davvero tanto, Dario. È stata una bella chiacchierata. È bello sentire un po' di storie da insider, no? Di persone che hanno deciso di fare questo salto e di lavorare da dietro le quinte a questi servizi. Cos'altro ti posso chiedere? Sei una delle poche persone italiane che si è trasferita a Seattle ultimamente. Come ti trovi? Si mangia bene?
Sei mai stato a Seattle, Alex?
Io sì, un paio di volte. Mi ha sempre stupito abbastanza positivamente, ma perché era estate, penso.
Allora, è stata una grandissima sorpresa per me. Non conoscevo Seattle, non avevo aspettative, non sapevo a cosa sarei andato incontro. E ho dovuto scoprire, appunto, ho dovuto realizzare che il Pacific Northwest, quest'area degli Stati Uniti, è davvero bellissima. C'è una natura incredibile. Ci sono montagne, foreste, laghi, cascate, oceano, baie. È davvero una cosa bellissima, una varietà incredibile. Ed è tutto a pochi minuti dalla città in cui di fatto vivo e lavoro. Quindi, da un punto di vista naturalistico, veramente bello. Però questo comporta, non si ferma qui, ci sono anche altre belle novità, perché questa ricchezza di natura, ricchezza di diverse etnie, di culture che ci sono, si riflette nel tessuto locale. E quindi a Seattle in particolare c'è una incredibile varietà di cucine da tutto il mondo, c'è una grande cultura di food e quindi si trova anche cibo di alta qualità. Ci sono varie possibilità di spaziare tra tutte le cucine del mondo. Devo però ammettere che il Dungeness Crab, che è una varietà di granchio locale, è diventata molto rapidamente, un elemento importante di tutti i miei piatti preferiti. E quindi, Alex, sì, a Seattle si mangia molto bene.
Mi fa molto piacere, Dario. Siamo riusciti anche un po' ad andare off topic e a evangelizzare un po' anche Seattle. Io ti ringrazio davvero tanto, Dario, è stata una bella chiacchierata, ti auguro tutto il bene possibile a Seattle e in S3 e ci sentiamo presto.
Ci sentiamo, un saluto a tutti e Alex, ma anche chiunque sia in ascolto in questo podcast, se venite a Seattle contattatemi e andiamo a mangiare il granchio assieme.
Perfetto, ciao, grazie mille Dario.
Ciao a tutti.
Ragazzi, spero sia stato interessante. Come sempre vi ricordo che ci sono tantissimi altri episodi da ascoltare. Oggi abbiamo parlato di S3. Vi ricordo che uno degli episodi più ascoltati di questo podcast in assoluto negli ultimi 2 anni ormai, abbiamo passato i 2 anni, il secondo anniversario di questo podcast. Vi ricordo che il più ascoltato era su S3, abbiamo raccontato un po' anche come può essere usato per tutti i casi d'uso immaginabili. Io sono Alex di AWS Italia e come al solito vi do appuntamento a lunedì prossimo con un nuovo episodio del podcast. Ciao a tutti!